Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto. Non c'è tempo di fermare
questa corsa senza fine che ci sta portando via. Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Sta per iniziare la puntata di Le nostre storie and other fairy tales. Io come sempre sono Tatiana Todorovic, con me stasera c'è anche Silvia Terribili, ma soprattutto torna con noi il Fabrizio Romano Battistoni. Ciao Fabrizio.
Buonasera, grazie mille.
E Fabrizio torna con noi per parlare di sé, della sua arte, nonché dell'arte del vivere, no?
Beh, ci proviamo, questa è l'idea.
E sei pronto per le feste natalizie?
Beh, sono pronto anche se preferisco non chiamarle feste natalizie. Per me sono i Saturnalia dell'antica Roma, è la festa della luce.
Ecco.
Questa è una cosa che festeggiano.
Anche perché sì, stiamo per avvicinarci al giorno più corto dell'anno.
Beh, all'origine era così, sai. Per cui, infatti, quando con l'avvento del cristianesimo c'è stata questa necessità di mantenere questa festa pagana, che era la festa della luce, perché naturalmente i giorni si cominciano a riallungare. Perciò io, con rispetto di chi crede, preferisco però festeggiarlo in questo senso. Amo la luce, lavoro nel mondo dell'arte, per cui ovviamente anche per me è una festa da celebrare.
E va bene, poi come sempre anche stasera Fabrizio ha scelto le musiche che sentiremo e il primo brano che manderemo in onda è Asciugate i begli occhi, poi ci dirà perché l'ha scelto.
Yeah.
Fabrizio, perché hai scelto questo bellissimo brano, ma molto solenne?
Beh, diciamo che questo è un tipo di musica che si adatta a molti miei stati d'animo, a parte che è particolarmente sofisticata, anche se all'epoca, sai, nel madrigale, questo è di Gesualdo da Venosa, e il madrigale veniva considerato alla buona, che tu ci creda, è questa musica alla buona che abbiamo creato noi, secondo me si adatta e ai miei stati d'animo in certi momenti, ma soprattutto a questo mio periodo artistico, perché tu hai visto la mostra che ho appena chiuso, sì, qui ad Amsterdam, per cui ho iniziato a lavorare molto con i trittici, ho ricominciato con questi trittici, per cui hanno un valore naturalmente simbolico ma anche religioso, pur se sono astratti. Dunque pensavo che, siccome ci rimettevamo un pochino al punto su quello che si fa in questo momento, sul nostro modo di vivere, di agire, pensavo che fosse adatto questo tipo di musica fra le tante che ascolto, perché fra l'altro figurati che alcuni lo considerano così innovativo questo autore che difatti Stravinsky si è riferito a lui, ha scritto anche un pezzo per lui, un brano per lui, che si arriva a dire che è stato il più innovativo fino al Novecento. Mi sembra un po' eccessivo, perché ci dimentichiamo un Beethoven, Bach, eccetera. Comunque è estremamente sofisticato ascoltare che tipo di ricerca ha fatto, perché ha creato proprio delle cattedrali sonore, per cui a seconda del tuo stato d'animo si adatta ad un tipo di momento, ad un altro. È veramente un pezzo che va sempre, diciamo così, per me, soprattutto quando lavoro a studio.
Ma alla buona, in che contesto alla buona?
Beh, diciamo che tu devi considerare che la musica era particolarmente religiosa, no? Per cui era legata al culto.
Ma anche questa qui a noi oggi suona abbastanza...
Non ci si stacca mai da una produzione da un giorno all'altro, perciò c'è sempre un legame di questo. Anche lo stesso Dante aveva iniziato a scrivere dei poemi che venivano cantati, per cui l'influsso di quello che poteva essere il credo o un'alterità attraverso la preghiera esisteva sempre, a parte che lui ne ha fatti, questo Gesualdo da Venosa, ne ha scritti molti altri, e aveva questa sua anima lirica, pur se nella realtà non è che fosse un gentiluomo, ha ucciso la moglie per tradimento, parlando di femminicidi ante litteram, e sì. Nonostante questo fu dimenticata la cosa, fu invitato dal signore del posto ad allontanarsi, perché poteva creare qualche problema questo fatto, ma la cosa fu ammessa come delitto d'onore perché la moglie lo tradiva, insomma.
All'epoca era legittimato un comportamento,
sembra,
del genere.
Purtroppo non solo
ma
all'epoca.
Io credo che in Sicilia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche poco dopo.
Sai, il delitto d'onore è stato rimosso dal codice penale italiano da poco,
Ecco, vedi.
Per cui, come vedi, io parlo sempre della storia che ci insegna a vivere nel quotidiano, ma non è che parlavamo anche di come si stacca la musica, una produzione dall'altra, non si può girare pagina da un giorno all'altro, e addirittura da questo aneddoto, su questo suo atteggiamento, su questo suo crimine, siamo arrivati ai giorni nostri, come vedi, per cui l'unica cosa che non abbiamo ai giorni nostri è uno che compone la musica come lui.
Sentiamo il secondo brano e poi andiamo avanti. E il secondo brano che tu hai scelto per noi oggi è Maria Callas. Adesso se lo pronuncerò bene. L'amour est une...
Sardou rebelle.
Ecco, grazie.
Grazie a te.
Pendant toi, si tu ne m'aimes.
Fabrizio, Carmen.
Beh, come vedi, prima dicevi una cosa troppo solenne, no? Adesso ci siamo un pochino, perché in fondo parlando dell'amore si finisce sempre così. È un pezzo che tutto sommato ha una caratteristica, secondo me, viene da Carmen ovviamente, ma sai, i librettisti dell'opera spesso scrivevano anche dei passaggi, delle parole non troppo pertinenti, e delle volte sono anche simpatici per quello che dicono. Viceversa, in questo passaggio, visto che ci sono delle cose molto interessanti sull'amore, cominciando dal fatto che l'amore è difficile da domare, e siccome tu sai che io per l'amore faccio tutto, ho fatto
questo
anche
e quell'altro,
questo lavoro, anche questo lavoro di questa mia mostra, con questo cuore nella passione. E per cui, parlando di cosa ci rappresenta un brano che parla dell'amore in questo modo frivolo e al contempo serio, mi rappresenta, perché l'amore è così.
Però la tua mostra, diciamo, è ispirata ad un amore piuttosto non romantico, è un po' un amore,
una passione. Infatti questo lavoro che ho presentato si chiama Quando la passione brucia. Beh, io non credo che ci sia una via di mezzo, sai? Secondo me, almeno per come l'ho vissuto io fino adesso, l'amore è una cosa sconvolgente, una cosa seria. E da lì sono nate anche tutte le nostre creazioni, se vogliamo, perché abbiamo parlato di quest'opera che parla dell'amore, e non è che sto a fare l'elenco qui della letteratura, di tutti i lavori artistici che hanno coinvolto l'amore. L'amore è una cosa importante. Per cui sono felice di poterlo sentire. Ci sono anche delle sofferenze, naturalmente, ma ci sono anche degli piaceri sublimi.
Ma visto che abbiamo diciamo toccato la tua mostra che si è appena compiuta, ecco, cosa ti ha guidato nel farla? Perché in effetti è molto diversa le opere sono molto diverse dalle tue opere precedenti. Come mai avviene questo?
Io avevo già fatto
questo shift
di trittici. Avevo fatto questo trittico che ho presentato a Rotterdam, che si chiamava Reliquie. Era sulla strada questa impressione di voler dare ad una porzione del muro, una porzione della composizione, un qualcosa di sacro. Per cui esisteva già questo concetto, non era così sviluppato. E questa mostra è stata basata soltanto sui trittici, perché come ricorderai sono rimasto molto colpito da tutte queste disgrazie nel Mediterraneo, perciò ho cominciato a lavorare con queste sabbie e ho desiderato dare voce ai martiri di oggi. Il concetto era i martiri di ieri rispetto ai martiri di oggi, e con questa sacralità della Chiesa, del nostro pregare per qualcosa. Dunque probabilmente presa da queste emozioni, di queste morti, parliamo di nuovo dell'amore, perché l'amore vuol dire anche la morte, ovviamente. Ho trovato più adatto in questo momento non dare spazio alle dinamiche che cercavo quando lavoravo le gomme, questi prodotti che facevo prima con le gomme, questa ricerca, e ho fatto piuttosto una ricerca per quanto riguarda la spiritualità e il ricordo di queste persone ormai assenti e che non possiamo più ricordare, ma che rimangono impresse nella sabbia, e per cui ho cercato di estrapolare da questa sabbia le loro anime e riprodurle al centro della composizione con le portelle, come per ogni trittico.
A parte la forma del trittico,
come? E lì tu adesso introduci anche i colori che prima erano completamente assenti.
È vero,
c'è,
è
un
vero.
Rosso sangue, c'è un verde mare, c'è un blu cielo, si dice.
Sì, questa cosa è nata un po'... Ma i sei colori ci sono sempre sotto al nero. Sembra una cosa assurda, ma è questo.
Solo che non si distinguevano più.
No, naturalmente è un po' una battuta, una pochade. Il colore è sempre costretto, quando fai una scelta come il nero, è negato il colore, no? Però esiste nella nostra vita, noi viviamo una vita a colori, per cui è una scelta anche quella di non riprodurlo. Lasciarne passare qualche fibra, qualche spiraglio, mi è sembrato adatto per quello che volevo rappresentare, perché... c'era anche l'aspettativa, perché io lavoro solo con il nero, a un certo punto si apre questo trittico della, quando la passione brucia ed esplode questo rosso della passione, perché c'è anche questo effetto che del resto era anche quello che si cercava nei trittici, perché questi trittici che noi conosciamo, che sono così venerati e sono meravigliosi nelle chiese, non erano tenuti sempre aperti, erano tenuti spesso chiusi perché erano preziosissimi, delle volte addirittura si aprivano una volta l'anno per delle celebrazioni, per cui mi è sembrato più adatto creare uno shock per quello che volevo rappresentare, parlando anche delle sabbie, del verde del mare sulla spiaggia, del mare profondo a largo, di riprodurre qualcosa che fosse un link, un qualcosa che ci riportasse anche al soggetto che io stesso volevo interpretare. E da lì nasce questa ricerca, che poi è stata abbastanza complessa, perché lavorando con le sabbie avevo cominciato con dei grigi, poi parlando di persone morte affogate ho pensato che ci voleva anche l'acqua, perciò siamo arrivati a questo verde molto particolare, eccetera eccetera, per cui è stato come al solito una ricerca,
cioè un processo,
certo.
Di introduzione,
certo.
Ma sì, e poi il discorso del questo discorso ti turba già da molto tempo. Tu prima ancora di fare questa mostra mi avevi già parlato di un'installazione.
Sì, esattamente,
che
questa
sempre
del
era fatta di sabbia.
Esattamente, sì. Ma credo che turbi tutti noi questo problema, perché tutti noi siamo, non dico responsabili, ma siamo coinvolti in questa situazione e non tutti possiamo farvi qualcosa, per cui ci investe comunque. Allora un artista cosa ne fa di questo? Un artista desidera esprimerla, almeno io ho sentito la necessità di dire qualcosa, per cui non sono politico, come è noto, ma non sono neanche a mio agio, perché poi vedi, viviamo anche in un mondo di informazione che è estremamente convulsa, per cui a poco ci stiamo tutti abituando a questo. Perché? Perché ci riferiamo anche al mondo del web, cerchiamo l'informazione al mattino per quanto riguarda un giornale, un'emissione, eccetera, e tutto viene coinvolto, ma in una specie di stream, di fiume di informazioni che riguardano questo, riguardano anche uno spettacolo, riguardano la reclame di una macchina, e siamo continuamente bombardati da questa immagine, parlando di colori, colorate, per cui alla fine ti passa in trafiletto questa situazione per cui c'è stato un altro barcone che è finito in fondo al mare, insomma. Allora, per quello il coinvolgimento c'è, cerchi di ritirarlo fuori poi, perché poi seguiti la tua giornata, lavori, eccetera, ma se un artista non si spende per esprimerlo, chi altro può farlo per lui?
Giusto.
È un dovere.
È un dovere. E sentiamo il terzo brano, che dovrebbe essere... Cherry Blossom, Traditional Music of Japan, Classical Koto Kyoto Music. Fabrizio, quando abbiamo parlato di come fare questa puntata, abbiamo detto che parleremo di te, dei tuoi lavori, ma parleremo anche dell'arte del vivere. E tu mi hai fatto un bel ragionamento parlando degli elementi della personalità che sono lontanissimi dal vettore radiofonico. E ti piaceva l'idea di affrontarli come profumo e come sapore. E come presentare un profumo e uno sapore?
Beh, adesso abbiamo ascoltato qualcosa del Giappone, che è stata una mia grande passione. Questa è stata in effetti una base di ricerca per me, perché mi sono, per un periodo della mia vita, sono stato innamorato di queste estetiche, di questo paese. Ed in effetti l'ho trovato molto distante da noi, ovviamente, dal mio background, dalle mie radici. E fra l'altro, visto che ha parlato di profumo, anche molto distante da questi profumi, sai, ci sono queste essenze che sono rare in Giappone, i famosi fiori che conosciamo, che sono la camelia, per esempio, non hanno alcun profumo, perché mi sono chiesto come potevano essere così raffinati al contempo non avere
questa... molto delicati, noi qui un po' ci siamo disabituati alle essenze delicate, perché ormai se l'odore non è forte, molti non lo percepiscono nemmeno.
Sì, in parte anche questo, in parte siamo anche esposti ad altre temperature, diciamo, non temperature perché anche lì in Giappone c'è molto caldo e molto freddo, però abbiamo tutta una storia diversa che il Giappone ha seguito sulla sua strada. Dunque, in effetti questa presa dal Giappone mi fa pensare a questo, perché ho iniziato a studiare la distanza, la loro distanza verso un astratto, se vogliamo. E da lì ho iniziato anche a vedere qual era la nostra essenza in questo senso, sia estetica e se vuoi anche sensuale, da quello che tu mi dici. Per cui il discorso che avevamo un pochino fatto così in modo non convenzionale riguarda anche quello che siamo, ciò che indossiamo, ciò che percepiamo anche come profumi o come odori, che secondo me è parte fondamentale della nostra esistenza e non è mai sviluppata abbastanza.
Sì, ma se ci pensi, il profumo, a differenza di altri sensi, è proprio quello che riesce e più con più impatto a farci tornare nel tempo e nello spazio. Ecco, il profumo riesce veramente a risvegliare certe sensazioni. Molto di più che un'immagine, un colore o una scena.
Ha lo stesso potere della
anche,
musica.
O anche un gusto. Il profumo è quello che è più impalpabile, ma con più facilità ci trasporta.
È vero, è immediato. Del resto anche con la musica, perché sarà capitato a tutti voi di ascoltare un brano che ci ricorda qualcosa, immediatamente siamo trasportati in quella emozione, per cui ritengo che non si studino mai abbastanza questo tipo di possibilità del nostro corpo, o perlomeno le subiamo, sappiamo cosa ci succede, ma nel contempo non riusciamo a studiarle fino in fondo e ad apprezzarle fino in fondo. Il profumo o l'odore in generale è una cosa fondamentale che noi abbiamo un po' lasciato indietro. Ne parliamo in una situazione radiofonica per il radio utente, però vale la pena farlo, secondo me.
Ma poi ecco, il profumo tu quando abbiamo parlato mi hai subito sei arrivato con il profumo del teatro e della sala delle prove.
Vero, è una cosa che ricordo ancora adesso.
Perché poi quando noi amiamo certe situazioni ci leghiamo anche con i nostri sensi e come io e Sulivia più di una volta abbiamo detto che ci piace il profumo di questo studio da cui noi stiamo facendo la trasmissione.
Che ti ricorda questo? Ma anche perché ci sono delle parti di noi che emanano altre energie che non conosciamo, perciò in questo studio voi lavorate in un modo intellettuale, preparate delle interviste e ci sono anche questi pensieri che restano attaccati su queste pareti e che lasciano anch'essi una sorta di, ma non profumo, una sorta di essenza, ed è questa essenza di cui parlavamo quando ti ho menzionato il teatro. Il teatro conserva l'essenza del lavoro, del sudore che vi è stato versato, ed è anche questo, non è soltanto l'odore del palcoscenico, ma è anche questa essenza che resta del lavoro, di quest'arte che si cerca di costruire, come del resto anche in uno studio di un artista, sai, o nelle nostre case, un'altra situazione che non so se voi avete notato, ma sì, quando si va a trovare degli amici, quando gli amici entrano nelle nostre case, riconoscono immediatamente la nostra essenza. E non si può definire, io ho avuto case a Parigi, ho avuto case a Bruxelles e in ognuna c'era un'essenza diversa che io non posso descrivere, come non posso descrivere quelle che sono le essenze del mio corpo, che a quanto pare le sentono gli altri perché mi sono state descritte fortunatamente in modo positivo finora.
Ma è un'essenza che tu definiresti l'essenza della tua che ti ha lasciato più segno, ecco, d'infanzia, di gioventù, di amore? C'è qualcosa che vorresti condividere con noi?
Volentieri, ma questo veramente è una domanda difficile, perché condividere un'essenza in modo radiofonico penso che sia impossibile, però...
Beh, magari si trattasi di un profumo che riconosco molti, un profumo di fiore che riconoscono molti, perché no? Odore, cioè...
Guarda, per quanto riguarda me stesso, io ho usato delle essenze particolari, per cui uso un'essenza che... Mm-hmm. È molto forte, che di muschio. Poi, avendo spesso questo modo di vestirmi sportivo, si confonde con il cuoio, diciamo, questa caratteristica è un pochino la mia essenza personale. Per quanto riguarda quella dei ricordi o delle persone che ho amato, quello che sia, ho un'idea del bosco che mi ricorda molto qualcosa del muschio, ancora una volta, forse per questo uso questo tipo di essenze, e dell'oscurità, dell'impenetrabile. Mi è sempre piaciuto interessarmi agli amici in quel senso, ho sempre scelto degli amici molto particolari, e credo che sia questo mio senso dell'astratto che propongo anche nel mio lavoro. Perché poi vorrei dire pure una cosa su questo astratto: ho avuto recentemente una conversazione interessante con un collega artista. L'astratto non esiste, come non esiste il figurativo, perché lui è un figurativo. Allora mi ha detto: sai, è come strano che andiamo così d'accordo, ma ha detto: sai, il figurativo non esiste, perché se osserviamo da vicino la natura, ma da molto vicino, vediamo che sono tutte composizioni astratte, per cui noi stessi siamo astratti, il figurativo andrebbe forse ridimensionato nel senso del familiare. Dunque noi facciamo un ritratto di un corpo, di un paesaggio che ci è familiare, ma se osserviamo questo corpo e questo paesaggio da vicino, sono completamente astratti. Al di là della nostra pelle, del nostro apparire, noi siamo un disastro dentro, abbiamo dei cavi, delle sacche.
Vabbè, i nostri organi, se scendiamo a livello molecolare, sono delle strutture building blocks, come se...
Per cui anche in queste emozioni che dovremmo vivere grazie al nostro corpo, nelle nostre percezioni, esiste questo astratto di avere delle essenze che ci ricordano qualcosa, ma che ci portano in questo regno oscuro, non perché è buio, ma oscuro perché è frutto di infinite possibilità. Ed è questo che mi interessa, questa astrazione anche nei rapporti, nel non entrare... Nel solito binario, cercare in ciascuno di noi, nelle persone che amo, questo tipo di sfalsamento, questo tipo di oscurità che però rivela tante tante pietre luminose, e questo è il bello.
E sentiamo adesso Verdi, Dies Irae. Sentiamo. E fallo partire. E vabbè, Verdi, ostent, ecco, sta per... E perché Verdi?
Verdi comunque ha fatto parte della mia educazione, nel senso che poi in seguito, sai, nella gioventù diventi sempre più, sei abbastanza duro, allora in seguito l'ho lasciato indietro, ma l'ho riscoperto, ho visto che aveva delle raffinatezze estreme. Poi questo pezzo mi piace per l'energia, perché il Dies Irae di Verdi riporta anche un pochino al discorso della passione, del fatto che me la prendo per le cose, come per questi trittici. E perciò mi piace sempre ascoltare questo brano di Verdi, perché dà energia, dà forza, in un certo senso dà una rabbia, la convoglia in un certo modo. Parliamo sempre dei sensi, introduce anche qui il senso della vita, di andarci dentro fino in fondo e di amare tutto in modo totale.
Ma ami cucinare tu? Adesso passiamo ai sapori.
Sì, io cucino. Cucino e a quanto sembra cucino bene, con passione e con amore.
E cosa ti piace cucinare? Il tuo piatto, i tuoi piatti?
Beh, non ero preparata a questa domanda. Ma sai, i miei piatti, diciamo che al nord Europa spesso faccio questi risotti, perché il risotto è una cosa veloce, se vogliamo, no? Perciò me la cavo con i risotti. Poi sto andando sempre di più sui vegetali, ma non perché sono vegetariano, semplicemente per una questione di rispetto della natura. Non faccio ricette più come potevo far prima per quanto riguarda le carni, però sono tutte ricette italiane. Cerco di far scoprire anche questo, perché l'Italia, per una questione di storia, anche di povertà, perché è stato un paese sempre molto povero nella maggioranza della popolazione, ha tutta una gamma di ricette straordinarie che si possono realizzare con pochi ingredienti, per cui non le paste, non particolarmente.
Come lo fai il risotto? Il segreto.
Il segreto.
Perché a volte a me viene o pappa o duro.
Sì. Adesso entriamo proprio ti devo invitare, allora te lo spiego quando ti invito, ti rivelo il segreto.
Però, ma quanto ti fai condizionare dai sapori? Sai, in Italia si dice che per tenersi un marito bisogna saper cucinare bene.
Molto.
Quanto vale questo detto?
Guarda,
te?
Io ti posso dire una cosa, cerco di dirla in modo civile come al solito.
Vabbè,
io posso dirti che seleziono anche una persona, o mi avvicino a una persona, mi innamoro di una persona secondo quello che ama mangiare. Sono convintissimo che chi mangia male non può far bene l'amore.
Ecco.
E l'ho verificato nella mia vita, ed ho avuto questa intuizione già da ragazzo. Ho detto, ma com'è questo fatto? E poco a poco ho visto che chi ama, non parlo di quantità di cibo, parlo di qualità di cibo, di qualità di ingredienti freschi, quello che sia. Quando si tira via su quello, poi il resto, allora, poi andando avanti con l'età, mi risparmio a questo punto, capisci? Dopo una cena che vedo che non viene apprezzata in un certo modo, dico, vabbè, non, evitiamo il resto, la coreografia a questo punto, perché non. Il gusto di saper mangiare bene è anche il gusto di saper fare un bel sesso.
Ma poi in Italia ci sono, in Italia particolare, ci sono molte occasioni, molti giorni, molte festività che prevedono questo radunarsi intorno a una tavola speciale, un menu speciale. Quanto apprezzi tu queste cose e quanto contano per te?
Io apprezzo moltissimo radunare le amicizie, le persone che amo intorno a una tavola. Per quanto però riguarda la tradizione, sono sempre stato critico, e lo sono ancora di più oggi, perché ritengo che le tradizioni classiche delle ricette eccetera eccetera facciano parte di un passato in cui non si poteva avere accesso al mangiare come lo abbiamo oggi, almeno in questa parte del mondo, per cui il pranzo speciale, la cena speciale non ha senso, perché mangiamo così quasi tutti i giorni volendo. Allora lo vivo soltanto come incontro, come una tavola ben preparata, perché in quello sono molto attento. Naturalmente si mangia qualcosa, ma non credo ormai nel banchetto. Il banchetto cosiddetto lo trovo fuori luogo ormai, per quanto riguarda questa parte del mondo.
Sì, ma banchetto in quanto la famiglia o ad alcuni amici si radunano solo in particolari giorni dell'anno, non è che vengono tutti i giorni a casa tua, e per questo avere una tavola adobata in un modo particolare o un menù più banchetto, cioè, per quanto tu possa mangiare tutti i giorni alla grande, ancora di più vale quando ce ne sono 30 persone a tavola, quando vengono una volta all'anno, eccetera. E questo radunarsi intorno al cibo, secondo te, vale ancora per tenersi, per tenere il senso della, della famiglia?
Sì, secondo me sì, anche se, ripeto, deve essere un banchetto in tutti i sensi. Cioè l'antipasto, secondo me, è la tavola ben preparata. Ci deve essere questa percezione, questa essenza, parlavamo prima di questo, anche nei profumi si sente si può sentire il lino di queste straordinarie tovaglie. Ci tengo
la
molto.
Tovaglia, infatti questo tovaglia volevo chiedere, è fondamentale la tovaglia.
Guarda, io poi ho tutta una serie di eredità, per cui ho ancora delle tovaglie addirittura dell'Ottocento che vanno in giro, per cui sì, ci tengo in quel senso, perché ci tengo all'argenteria, tutto deve essere perfetto, la tavola deve essere il primo banchetto a cui si viene invitati.
Ecco, in Olanda la tovaglia è una battaglia, perché non la usano.
Io non mi riferisco agli altri, io agisco per me stesso, per quello che sono, non mi ispiro a questo tipo di tradizioni, se esistono poi. No, sono nato dove sono nato come sono nato e vado avanti così. E finora mi sembra che stare intorno alla mia tavola ha prodotto sempre belle conversazioni, perché poi ecco un'altra cosa che fa parte del mangiare è anche conversare in un certo modo, perché mangiare deve essere inteso anche come ascoltarsi, potersi parlare, per cui non si devono fare questi menu che ti uccidono di cui si può leggere sui vecchi libri di cucina. Deve essere un qualcosa di fluido. Tutta l'atmosfera è importante, sedersi a un tavolo preparato in un certo modo, poter passare da una vivanda all'altra in modo fluido e nel frattempo sostenere una conversazione che grazie a questi elementi si ispira e diventa interessante, che naturalmente nel mio caso spesso è solo quella sull'arte, perché no? E come vi ho raccontato, anche con questi bei confronti fra i figurativi e gli astratti. Fra l'altro io trovo che questa battaglia sia veramente fuori luogo, perché ognuno fa quello che vuole, ognuno lo fa al meglio, per cui parlarne intorno a un tavolo di questo è straordinario, e proprio per questo le pietanze devono essere adatte, non estremamente pesanti. Per quanto mi riguarda, un incontro di questo tipo non è mangiare, è proprio inteso nel senso del convivio, nel senso più totale. E allora cerco di seguire anche delle
e in quanto tale il cibo non deve addormentarci, dovrebbe tenerci svegli.
Anche l'alcol, i vini devono essere scelti in un certo modo, con certe gradazioni, è una cosa abbastanza complessa. Se tu parli proprio dei cenoni, queste cose le ho fatti, però.
Ma cenone in quanto tantissime persone presenti, non in quanto a cenoni da buffarsi, ecco quello.
Ma guarda, per quanto riguarda questi grandi incontri, possiamo essere in diversi. Credo che per quanto riguarda una bella conversazione fra amici o fra artisti, quando sei su un numero di 4, massimo 6 persone, basta. Anche perché sai, noi artisti siamo abbastanza esuberanti, no? Quando cominci, io credo anche negli obblighi del padrone di casa, per cui a parte le regole che potevano seguire dei miei o quello che siano le nostre tradizioni, è mio dovere fare in modo che la conversazione si sciolga in modo fluido, fare in modo che gli ospiti non vadano troppo a parlare di un argomento piuttosto che di un altro, magari la politica eccetera, perciò tenerne sotto controllo più di 6 sarebbe mi risulterebbe indigesto.
Non li lasci sciolti questi, no?
sarebbe indigesto per me, vanno bene così, perché 4 al limite.
Va bene, sentiamo l'ultimo brano, che sarebbe come si dice, un stralcio di un concerto, no?
Mi metto sempre in difficoltà perché ascolto musica 24 ore su 24, perciò tenerne fuori dei pezzi delle volte.
Sì, allora dici tu cosa stiamo sentendo adesso.
Edipo Re di Stravinsky.
Ma di pure cosa, perché?
Beh, io ho un grande amore per Stravinsky, praticamente, nel senso che, come avevo già portato dei brani precedentemente, credo che potrei ascoltare qualsiasi cosa scritto, perché ho una particolare affezione per questo artista. Mm-hmm. In questo caso, di nuovo, ritorniamo sul tragico, diciamo, perché si parla di una peste in quest'opera, che un pochino è anche un discorso non proprio politico, ma quasi, perché ritengo che siamo in un periodo estremamente confuso per quanto riguarda i nostri ideali come popolo in Europa, per cui non è una peste vera e propria, però siamo attaccati da dei virus di intolleranza, di queste cose che purtroppo...
Stiamo attraversando un periodo buio, no?
Per quanto mi riguarda, sì.
E visto che ci stiamo avvicinando anche al giorno più buio dell'anno, diciamo più corto dell'anno, e dopodiché i giorni iniziano ad allungarsi e si avvicina il Natale, dove torna, ecco, questo desiderio di creare delle atmosfere molto cozy, molto gezellig, come direbbero olandesi, e dove si gioca molto con le luci nelle case. Tu come la vedi?
Guarda, io avevamo parlato delle tavole prima, ho scoperto, ho studiato, abitando nel nord Europa, ho riscoperto un senso della luce nel buio, e che purtroppo nei paesi mediterranei è meno conosciuto, perciò il compendio di queste cene, quello che sia, sono sempre delle luci particolari, delle luci soffuse, anche perché non ci rendiamo conto che l'idea del lampadario, come la conosciamo, che non è mai esistito nelle mie case, è un'idea recente, perché prima, e questo potrei parlare della gioia,
appunto, luce era una candela, no?
C'erano le luci delle candele, per cui questi supporti che scendevano dal soffitto erano per sostenere le candele, quando poi che avevano una luce meno forte e completamente diversa. Difatti nella gioielleria addirittura i tagli dei diamanti eccetera eccetera avevano un altro tipo di lucentezza esposti alle candele, ed è stato necessario ricreare
sì,
un nuovo
molto più refrazione,
esattamente,
sì.
Addirittura nel 700 c'era un tipo di montatura, si chiamava girandole, perché si muoveva un pochino e allora con le candele moltiplicava l'effetto di brillantezza delle pietre. Tutto questo è stato trasformato con l'elettricità, perciò ci siamo trovati queste cascate di luce al centro della stanza, che illuminano tutto in un modo spaventoso, e che nella storia del nostro vivere sono recentissime, cioè hanno 100-150 anni di vita, per cui sono contrario a questa illuminazione totale.
Era meglio quando vedevamo di meno, quando
penso proprio di sì,
quando stavamo nel penombra.
Secondo
sì
me.
Ma io infatti ho visto, il fatto è che nel periodo di Rococò molte dorazioni, molte erano proprio per riflettere luci in questi ambienti,
esattamente,
amplificare le luci,
esattamente,
sì.
Anche in Giappone, abbiamo parlato prima del Giappone, queste le lacche avevano queste pagliuzze di d'oro inserite, ma perché erano nella penombra, là nella penombra vedevi qualche pagliuzza, capivi che c'era una coppa di lacca, eccetera, eccetera. Non andrebbero illuminate in questo modo queste situazioni. Dunque, sono contrario alla luce centrale, che come voi sapete è spesso utilizzata con questi lampadari spaventosi, così pieni di lampadine prima, sì, e di sì, lampadine sì, ecologiche.
Che tolgono ogni magia.
Ci si trova veramente in uno studio. Viceversa, ritengo che soprattutto al buio, già che parliamo in un periodo più buio dell'anno, sia importante lavorare il buio. Il buio è giocarci insieme, trovare la luce attraverso il buio.
Sì. Però siamo arrivati, ecco, io vedo adesso, siamo arrivati al 2 minuti da fine alla trasmissione. E Fabrizio, è stato bellissimo parlare di queste cose con te.
Grazie mille. A questo punto devo invitarvi, perché
sì,
tutto
per
quello che ho detto va verificato.
Io credo che bisogna
risotto, tovaglia e luci.
Benissimo.
Ci aspettiamo qualcosa.
E ecco, ringrazio Fabrizio per essere stato con noi, speriamo di vederti presto qui con i nuovi discorsi da affrontare. E niente, io vorrei ricordare a tutti che di seguire la nostra pagina Facebook e risentire questa puntata sul sito, che si può cercare sul sito del Radio Salto, salto.nl, nella sezione On Demand Radio e Radio Salto. E ciao a tutti.
Buonasera, arrivederci a tutti.
E Alla prossima.
Avete ascoltato Le nostre storie and other fairy tales, un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic, il mercoledì sera dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Alla prossima puntata.